Bene, sono onorato io di essere qui presente con voi in una riflessione di un percorso come quello sui Salmi, che non è sempre così scontato. Non è scontato perché è impegnativo da un lato, in secondo luogo perché incontri di questo genere non si possono considerare la stregua di una conferenza in cui si acquisiscono dei dati o delle conoscenze fine a se stesse. Quando si ha a che fare con i testi della scrittura, come lo è tutto l'insieme del corpo della raccolta dei salmi, si ha a che fare con la vita di uomini e donne, testimonianze di oranti che ci hanno preceduto, ma anche con la nostra vita nella sua complessità e nella sua attualità. Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia supplica. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se tu consideri le colpe, Signore, chi potrà stare davanti a te? Ma presso di te è la misericordia e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Israele, attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui è la redenzione. Egli, Dio, redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio nostro Padre della luce, tu hai inviato nel mondo la tua parola attraverso la legge, i profeti e i salmi. E negli ultimi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio, parola eterna presso di te, facesse conoscere a noi te, unico vero Dio. Manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché ci dia un cuore capace di ascolto. Tolga il velo ai nostri occhi, ci conduca a tutta la verità. Te lo chiediamo per Cristo, il Signore nostro, benedetto per tutti i secoli dei secoli. Allora, per la vostra pace interiore, per la vostra serenità, per la vostra libertà nell'ascoltare, ho preparato poi il testo che lascerò, perché non sono geloso di quello che scrivo, in modo che ciascuno, ripeto, nella sua libertà, potrà utilizzarlo come riterrà più opportuno e eventualmente ha qui un piccolo strumento, senza alcuna pretesa, per poter riprendere, rileggere, riascoltare, magari anche con più pazienza, consultando i vari testi che vengono anche indicati man mano durante il percorso, in modo da cogliere la preziosità non tanto delle mie parole, ma la preziosità di una tradizione della Chiesa che attraverso i salmi ha imparato a pregare. La Chiesa attraverso i salmi ha imparato a pregare. Perché? Perché nella vita stessa di Gesù il Salterio è stato il libro per la preghiera di riferimento fondamentale. Infatti vedremo anche da questo versante, rileggendo un po' l'esperienza stessa di Gesù, ci si renderà ben conto che l'utilizzo dei salmi è molto più frequente di quel che si può pensare. Non è un'osservazione, come dire, semplicemente marginale il rilevare che tra i testi dell'Antico Testamento che il libro degli Atti degli Apostoli cita, il Salterio è quello più frequentemente rievocato. E se, come è vero, gli Atti degli Apostoli costituiscono quella narrazione storiografica di Luca, che ha anche un intento teologico evidentemente, non di raccontare quello che gli Apostoli fanno, ma quello che l'azione dello Spirito, lo Spirito di Pentecoste, suggerisce alla prima comunità dei credenti come discepola testimone del Vangelo. Ebbene, nel testo degli Atti, più che altrove, il rimando al Salterio, il rimando alle preghiere del Salterio diventa davvero impressionante quanto alla quantità. La conversazione di questa sera ha un unico obiettivo. L'obiettivo è quello di, non so se ci riuscirò a raggiungerlo, ci tento, quello di appassionare alla preghiera, alla lettura, alla meditazione, all'ascolto del libro dei Salmi. Già la Chiesa effettivamente, a partire soprattutto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, si può dire, a buon diritto, che ha fatto ritornare le scritture dall'esilio e ha riconsegnato una patria alle scritture, ha riconsegnato una terra, e questa terra è la vita dei credenti. Non è un caso che dal 1 novembre del 1970 Paolo VI pubblicò quel documento, Laudis Canticum, attraverso il quale inaugurava l'utilizzo della liturgia delle ore. E come tutti sanno, la liturgia delle ore è composta principalmente di testi biblici che sono i salmi, distribuiti nelle varie ore della giornata. Ma è fuor di dubbio che i due pilastri fondamentali che sorreggono questa liturgia del tempo o liturgia delle ore è il fatto che essa sia preghiera della Chiesa, non preghiera dei preti, preghiera dei monaci, preghiera dei religiosi. L'autentica riforma che ha fatto passare dal breviarium romanum alla liturgia delle ore è proprio questa intuizione profonda scaturita dai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. È preghiera della Chiesa. La liturgia delle ore è la Chiesa in preghiera. E i soggetti interessati sono tutti i battezzati, ma come preghiera della Chiesa, sui due pilastri fondamentali: il pilastro primo che si chiama preghiera del mattino o lodi, il pilastro che dice, fa riferimento alla preghiera della sera, ovvero la preghiera del vespro o vespero, indicando l'ultima, o meglio la stella che compare e che dichiara il finire del giorno. E questa liturgia delle ore è fondata, ripeto, principalmente sui salmi. Ci sono anche delle letture bibliche, ci sono anche delle invocazioni, delle esortazioni, ci sono dei responsori, ci sono delle letture agiografiche, cioè che rimandano ad alcuni testimoni di ieri, ma anche non troppo lontani da noi, ma principalmente sono i salmi. Basterebbe questo motivo per dire, ma noi ci rendiamo conto effettivamente della ricchezza che il Concilio Vaticano II ci ha consegnato, inaugurando un autentico cammino di rinnovamento e di aggiornamento della comunità ecclesiale? È stata, uso l'immagine perché credo sia pertinente, è stato veramente un processo che ha fatto ritornare dall'esilio la parola. Dopo secoli di silenzio, dopo secoli di lontananza dalle comunità cristiane, finalmente è stata riconsegnata. E la prima modalità di questa riconsegna è avvenuta proprio attraverso la liturgia delle ore, attraverso il salterio. La seconda modalità di riconsegna della parola alle comunità cristiane è dettata dal lezionario, cioè da quell'insieme di testi biblici Antico e Nuovo Testamento che vengono proclamati durante la liturgia eucaristica. Queste sono, come dire, le due modalità, i due canali fondamentali attraverso i quali la parola di Dio esce dal nascondimento e viene riconsegnata alle comunità cristiane. Dicevo, basterebbe questa motivazione per renderci conto della pertinenza dell'incontro di questa sera e della necessità, oserei dire anche dell'urgenza, di non tanto di conoscere qualcosa di più, ma di imparare ad assaporare, ad apprezzare la ricchezza profonda che il libro dei Salmi porta con sé. E vi assicuro, e finisco la premessa, e vi assicuro che ciò che sorprende, man mano ci si introduce nella ricchezza del Salterio o il libro dei Salmi, ciò che sorprende è l'attualità delle preghiere, l'attualità delle implorazioni, l'attualità delle suppliche, l'attualità delle domande, degli interrogativi che l'orante del Salmo registra all'interno della sua preghiera. Si può abbassare un pochino per piacere? Io sento un po' di caldo, forse perché parlo, ma... Grazie. Avrei dato questo titolo alla conversazione di questa sera, che intendo almeno richiamare nei suoi capi fondamentali: i Salmi, preghiera di Israele, preghiera di Gesù, preghiera della Chiesa, preghiera nella vita. Preghiera di Israele, preghiera di Gesù, preghiera della Chiesa, non di meno, non lo si può dimenticare, preghiera nella vita. Permettete qualche piccola annotazione, chiamiamola così, introduttoria, per affrontare in modo più dettagliato, in modo più preciso, le affermazioni che poc'anzi vi ho consegnato. Io credo che una prima annotazione che dobbiamo esprimere è questa: l'inadeguatezza dell'uomo a pregare non è un fatto naturale. La preghiera non è un'esperienza scontata. Noi radicalmente, lo dice anche Paolo scrivendo ai cristiani di Roma, noi nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare a Dio nella preghiera. Del resto Gesù avrebbe avuto buon diritto, laddove alla richiesta dell'anonimo discepolo, Signore insegnaci a pregare, ha indicato il Padre nostro non come formula, ma come contenuti essenziali che non possono mancare nella preghiera del discepolo. Quando il discepolo prega, indipendentemente dalle modalità, il contenuto di quella preghiera non può dimenticare, non può mettere al margine, non può soprassedere a quelle richieste fondamentali che Gesù ha indicato. Che il suo regno venga, che il suo nome sia santificato, che la sua volontà si compia, che non ci manchi il pane necessario per ogni giorno, che la forza di perdonare scaturisca da Lui, soprattutto che sia Lui a vincere ogni forma di male. Ma noi radicalmente ci sentiamo sempre, come dire, inadeguati, per quanto le culture che si sono succedute nella storia dell'umanità hanno espresso a diversi titoli, con diverse modalità, testimonianze di preghiera, ma tutte sono accomunate, oserei dire, quasi da un genere letterario che si riscontra in modo costante: richieste, lodi, rendimenti di grazie, suppliche, lamentazioni, domande, interrogativi. Questo è straordinario, perché se è pur vero che nell'umanità c'è una difficoltà ad esprimere nella preghiera ciò che noi sperimentiamo di Dio, dall'altro lato però queste annotazioni che l'antropologia della storia ci consegna in qualche modo ci rincuorano. Perché? Perché tutti gli umani sentono la preghiera una necessità. Per quanto siamo inadeguati a stare davanti a Dio, per quanto percepiamo tutta la nostra radicale debolezza, però è una necessità straordinariamente che non si può contenere. Nella tradizione di Israele prima e nella Chiesa poi, i salmi, bisogna ricordarlo, sono parola di Dio. Parola di Dio che fa parte di un insieme, nell'Antico Testamento, di almeno tre componenti essenziali. Anzitutto la cosiddetta Torah, o i primi cinque libri dell'Antico Testamento, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Una seconda parte consistente rappresentata dalla tradizione profetica, Nebim, da Nabi, che vuol dire profeta. Terza parte, i cosiddetti scritti sapienziali, Ketuvim, dal verbo katav, che vuol dire appunto scrivere. Scritti sapienziali, i salmi fanno parte di questa terza realtà fondamentale che come dire, circoscrive o che esprime la ricchezza della parola di Dio nell'Antico Testamento. I salmi, cioè, esprimono quella terza tonalità, o se volete anche modalità, attraverso la quale Dio parla agli umani. La grande intuizione della scrittura, perché c'era bisogno di una scrittura? Perché c'era bisogno di una Bibbia? Perché c'era bisogno di un codice o più codici? Perché c'era bisogno ancora prima di rotoli? Perché? Perché quelli facevano da supporto perché fosse cristallizzata una parola che a Dio stava a cuore rivolgere all'umanità. Non poteva bastare la voce? No, gli umani hanno bisogno di un supporto, che sia di papiro o che sia di pergamena o che sia di carta o che sia multimediale, non importa, ma una parola che si cristallizza. Ebbene, i salmi fanno parte di questa terza modalità. Dio parla agli umani attraverso la sua Torah, attraverso il suo insegnamento di vita, parla agli umani attraverso la testimonianza dei profeti che parlano a nome di Dio e non di se stessi. Dio parla agli umani rivolgendosi attraverso gli scritti sapienziali. Coelet, per esempio, Cantico dei Cantici, il Libro dei Salmi. C'è un'altra piccola annotazione prima di introdurci. Rendersi conto che i salmi si riferiscono sempre a situazioni non virtuali, ma reali. Partono sempre dalla complessità dell'esistenza. Per questo si può dire che la ricchezza del Salterio è quella di essere profondamente umana. È una parola di Dio umana. Una parola di Dio che raggiunge, oserei dire, il cuore, sì, ma anche la fatica degli umani, la fatica dell'uomo, di ogni uomo e di ogni donna. Il Salterio è una registrazione, oserei dire, esplicita, puntuale, intelligente, profonda, di tutto quello che nel cuore umano sta inscritto. La ricchezza dei salmi consiste proprio nell'essere stata in grado di far uscire dal cuore umano tutto quello che lo preoccupava, tutto quello che lo interrogava, tutto quello che poteva suscitare per lui motivo di speranza o motivo di delusione. Ma non poteva tenerlo per sé. La necessità di far salire quello che sta nel cuore e metterlo davanti a qualcuno. Pregare i salmi è chiedere a Dio che apra il nostro cuore e la nostra bocca anche, ma sia Lui ad insegnarci la difficile arte della preghiera, trovandoci obbedienti e fedeli discepoli in ascolto di colui che parla. Non è un caso che nella grande tradizione di Israele prima e poi nella grande tradizione della Chiesa la preghiera inizia con «Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode». È il Salmo 51 al versetto 17. La preghiera coglie questo esordio. Apri tu, Signore, le mie labbra e la mia bocca possa esprimere ciò che io non so da me, ciò di cui io non sono capace, ma attraverso la tua grazia, sì, possa esprimere la mia bocca, cioè la mia vita, la tua lode. Ogni attività trova qui il suo inizio e il suo senso. Fa eco il Salmo 81 al versetto 11, Signore, dice il Signore, sono io il tuo Dio, sono io che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire, e la riempire delle mie parole, riempire della mia misericordia, ricolmare della mia grazia, affinché quella parola mia che riempie la tua bocca tu a tua volta possa riconsegnarla a me, ma arricchita anche dalla tua esperienza. Ma pensate un po', Dio ha bisogno anche della nostra povera esperienza. Dio ha bisogno che anche noi gli raccontiamo quel che la sua parola produce in noi quando viene accolta. O il Salmo 119 al versetto 131: apro anelante la bocca perché desidero le tue parole. E perché di fronte alla complessità della vita non ci capisco niente. Di fronte a quella che io ritengo l'insensatezza del dolore e soprattutto l'insensatezza della sofferenza innocente, noi non ci capiamo niente. Apro anelante la bocca e desidero le tue parole. Non voglio dire sciocchezze, sembra dire l'orante del Salmo. Non voglio dire cose scontate. Non voglio cadere nella trappola dell'ovvietà che non aggiunge nulla e che non fa progredire nessuno. Ho bisogno delle tue parole. Il cammino di preghiera alla scuola dei Salmi può in modo sapiente guidarci a scorgere quel punto fisso al quale attaccare le nostre povere vite nella fatica della sequela di ogni giorno. Potremo così confessare nella fede, con tutta umiltà, che quel punto fisso al quale vogliamo attaccare il carro della nostra vita è la parola fatta carne in Gesù. E tutta la grande tradizione, ad esempio, patristica, in particolare anzitutto la tradizione della Chiesa d'Oriente, poi anche la tradizione patristica occidentale, ha letto sempre il Salterio in chiave cristologica, leggendo talvolta la fatica, la sofferenza dell'orante come la stessa fatica di Gesù. Le domande dell'orante, le stesse domande di Gesù. Ne cito una per tutte. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dall'alto della croce Gesù cita esplicitamente il Salmo 21 e fa sue le parole di quell'orante del Salmo in una situazione di cui noi non sappiamo bene, ma Gesù le incarna nelle sue membra sofferenti crocifisse alla croce. Anzitutto i salmi come preghiera di Israele. Bisogna riconoscere, come annotava un grande esegeta tedesco, Joachim Jeremias, in un bellissimo libretto pubblicato in italiano nel 1968, pubblicato a Brescia dall'editrice Paideia, Abba, la voce Abba, che fa parte di per sé del grande dizionario in 15 volumi e il grande lessico del Nuovo Testamento. La voce Abba è stata raccolta in questo libretto, e c'è un'affermazione che stupisce in Joachim Jeremias. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare. Non è banale l'osservazione. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare. E è vero. Se noi rileggiamo la Scrittura, l'Antico Testamento, ma anche se rileggessimo in un arco più ampio, da Genesi ad Apocalisse, questa è la testimonianza che possiamo sottoscrivere. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare. E infatti noi la preghiera la troviamo indicata fin dalle primissime pagine di Genesi. Genesi 2,15. Il Signore Dio prese l'uomo, lo fece riposare nel giardino di Eden e, sottinteso, gli diede un compito affinché lo coltivasse e lo custodisse. Ora, i due verbi coltivare e custodire non sono collocati lì per caso nel testo, Genesi 2,15, ma sono due verbi che fanno riferimento all'esperienza della preghiera. Coltivare dice proprio tutta l'azione di culto. Il verbo avad, da cui deriva il termine avodah, che vuol dire liturgia, culto. Qual è il compito che Dio affida all'uomo consegnandogli il giardino di Eden, cioè la sua vita, la sua storia? Cosa deve fare di quella vita l'uomo? Farne diventare un culto, una liturgia continua. Del resto Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, al versetto 1, non dice da meno: vi supplico nello spirito, fratelli, vi raccomando di offrire i vostri corpi, ta somata, corpi, che in questo caso vuol dire non semplicemente le membra, ma quello che voi siete, la vostra storia, la vostra vita, di offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Il Signore Dio prese l'uomo, lo fece riposare nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Lo coltivasse dunque perché ne facesse diventare una preghiera continua, un atto di culto continuo, un atto di offerta, non di esclusiva proprietà, che intristisce. Noi diremmo, con categorie nostre, imparare a far diventare la vita un dono. Un dono da riconsegnare. E dall'altro, perché lo coltivasse e perché lo custodisse. Era il compito dei sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme custodire che cosa? Custodire la Torah, custodire la parola, ma custodirla nel suo significato autentico, perché non fosse sottoposta a delle glosse interpretative devianti. Del resto il Deuteronomio lo dice con chiarezza: questa è la parola che il Signore tuo Dio ti consegna, non aggiungerai né toglierai alcunché, perché il Signore non ti chieda conto di ciò che hai tolto, di ciò che hai sottratto alla parola. È il primo riferimento alla preghiera che in Genesi troviamo. Ma pensate anche all'offerta delle primizie davanti a Dio da parte di Caino e di Abele. È un atto di preghiera. Tragico, drammatico, sì, per come la vicenda si espleta, ma decisamente una pagina che rimanda all'esperienza orante. Non ci è detto che cosa dicessero in quell'atto di offerta del sacrificio da parte di Abele o dei frutti della terra da parte di Caino. Non sono riportate parole, ma lì sono più eloquenti i gesti: costruire un altare, mettere il fuoco, porre sopra quanto si intende offrire. Ma ancor di più una testimonianza preziosa ci è consegnata dalla grande intercessione di Abramo per le città di Sodoma e Gomorra. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare, sì, come Abramo, che ha l'ardire di insistere davanti a Yahweh perché non distrugga quella città, contrattando come fa con un mercante. E se ci fossero 40 giusti, 50 giusti? E se ne mancassero 5? E se fossero solo 40? Se fossero solo 30? Se fossero solo 20? Se ce ne fossero solo 10, tu distruggerai insieme con l'empio anche il giusto? E che dire della grande preghiera che Israele, quando geme nella schiavitù egiziana, innalza davanti a Dio? Capitolo secondo dell'Esodo. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento. Gran parte dei salmi sono salmi di lamento, perché riflettono una condizione molto drammatica, che è quella dell'esilio a Babilonia. Alzarono il loro grido dalla schiavitù e quel grido salì a Dio. Quando Gesù, dopo la parabola della vedova importuna e del giudice malvagio, conclude quella parabola, no? Chiede: avete sentito cosa ha risposto il giudice alla vedova? Alla fine ha fatto giustizia, per quanto malvagio fosse. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Capite subito di che tipo di fede si tratta. È quella fede che, dice il Siracide, penetra le nubi. Il grido di Israele salì a Dio. Ha penetrato le nubi più spesse del cielo. Ciò vuol dire, l'immagine, che è stata una preghiera insistente. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà questa preghiera insistente o troverà gente infiacchita, gente che ha perso la speranza, gente che ritiene che pregare sia spreco di tempo? Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio guardò, e l'immagine è come quella di chi si sporge da un davanzale e guarda giù che cosa fanno gli umani. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Se ne prese pensiero, diventò la sua preoccupazione. E questo grazie al grido insistente, alla preghiera insistente. Il quadro potrebbe continuare, ma lo lascio alla vostra personale lettura. Davanti a queste poche testimonianze riconsegnate, non ci è difficile pensare come tutto questo costituisca contesto prossimo e remoto alla formazione del Salterio. In fondo, come sono nati i salmi? Dalla vita. Dalla vita, non a tavolino. Dalla vita, non in una biblioteca. Dalla vita, con le molteplici sfaccettature che una vita ha: contemplazione, ascolto, ribellione, contestazione, domande, interrogativi, espressioni di lode, espressioni di gratitudine, improperi, vedremo alcuni di questi salmi, improperi. È un improperio, è una cosa seria, eh? L'orante chiede a Dio che la lingua del suo nemico gli marcisca in bocca. Noi non faremo mai preghiere di questo genere, perché siamo ipocriti. Perché noi queste cose le pensiamo, abbiamo vergogna a dirle. È così. E invece i salmi no. Invece i salmi non hanno vergogna di dire a Dio anche tutta la malvagità più possibile che un uomo può concepire e augurarla all'altro che ti vuole il male. Ma quando lo fa, non lo fa per farsi giustizia da sé. Butta fuori tutto il veleno che ha, lo mette davanti a Dio e dice: adesso giudica tu però. Se non è preghiera questa, è una sublime preghiera questa. Quando tu rinunci effettivamente al giudizio assoluto, ma dici quanto male stai, dici che non puoi sopportare questa situazione, ma la metti davanti a lui e gli dici: adesso giudica tu. È una espressione, oserei dire, straordinariamente felice della preghiera. Quindi i salmi scaturiscono da questo contesto umano. I pochi testi che abbiamo evocato ce lo confermano. Come parola ispirata da Dio, il salterio diventa espressione di autentica preghiera vissuta in tutta sincerità, senza ipocrisie. L'ipocrisia, per esempio, di pensare che noi nella preghiera dobbiamo dire solo cose buone. Ma non sta scritto da nessuna parte. Oppure pensare che noi nella preghiera dobbiamo dimenticarci delle nostre preoccupazioni, dobbiamo lasciar perdere con la nostra umanità, come se noi potessimo dissociarci da noi stessi e fossimo tutti bipolari. La parte umana e la parte divina, o la parte umana e la parte spirituale. Quando preghiamo stiamo con la parte spirituale, e quando siamo nella complessità della vita solo con la parte umana. Noi non siamo dei dissociati, siamo davanti a Dio in tutta la nostra interezza e tutta la nostra umanità, col nostro desiderio di cercare Lui. Espressione di autentica preghiera vissuta in tutta sincerità, senza ipocrisia, con la piena coscienza di essere alla presenza di colui che tutto conosce e tutto comprende di quello che abita nel cuore di ciascuno. Questa non è una frase che ho inventato, la troviamo nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli. Quando si tratta di eleggere uno che prende il posto di Giuda nel collegio degli Apostoli, la comunità cristiana presenta due personaggi: Giuda, chiamato Barsabba, il giusto, e un certo Mattia. E poi la comunità apostolica fa una preghiera: o Dio, tu che conosci quel che sta nel cuore di ciascuno. In greco si dice cardio gnostos, cardio, cuore, no? Conosci, hai conoscenza di quello che c'è nel cuore di tutti, mostraci tu chi hai scelto a prendere il posto di Giuda. E la sorte cadrà su Mattia. Lui sa quello che sta nel nostro cuore. È possibile dare una struttura, è possibile dare, se volete, una sorta di inquadramento al salterio. I salmi, sappiamo, sono 150, ma sono stati posti l'uno accanto all'altro? Oppure c'è stato un rimescolamento casuale? Oppure qualche sistematore del libro dei salmi ha deciso lui di dargli un ordine? E non sono domande retoriche, sono domande di senso. Perché abbiamo un salterio così? Perché abbiamo un salmo numero uno chiamato il salmo delle due vie e si conclude il salmo 150 con una serie di alleluia? Perché? C'è un senso. Un grande esegeta francese, ebreo, André Chouraqui, alcuni anni fa, tra l'altro lui ha fatto anche una traduzione della Bibbia in 8 volumi, secondo l'edizione francese, a proposito del libro dei Salmi, 150 Salmi, ha proposto una struttura. Lui dice sostanzialmente: il libro dei Salmi potrebbe essere diviso in 5 parti, in 5 libretti. Perché 5 e non 7? come potrebbe essere magari più logico o più conveniente pensare nella linea della simbolica che il numero 7 possiede nella tradizione giudaica, cioè della lode perfetta? No, 5. Perché 5? Perché 5 sono i libri della Torah. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E il Salterio, idealmente, avrebbe questa preoccupazione, quella di riprendere ogni parte un libro della Torah e trasformarlo in preghiera. Non è dogma di fede accettare questa suddivisione, però mi sembra sensata. È un tentativo, è un'ipotesi, perché effettivamente all'interno di questa foresta è molto spessa, molto intensa, quale è appunto il Salterio, è difficile districarsi, perché noi troviamo un salmo di lode a cui segue magari un salmo imprecatorio. E ci si può chiedere, ma che senso ha? Oppure abbiamo un salmo di domanda e poi un salmo di lamentazione. Un salmo di tipo sapienziale, per esempio il salmo 119, quel lunghissimo salmo di 176 versetti, che è una lode straordinariamente ricca, luminosa, della potenzialità della parola di Dio. E poi abbiamo un salmo di 2 versetti. Ma perché? È semplicemente una confusione questa? No. André Shuraki dice, no, c'è un disegno. Io ve lo propongo, ma ripeto, semplicemente come spunto di riflessione, per poter trovare una sensatezza anche là dove magari umanamente faremmo un po' di difficoltà ad individuarne un orientamento. Il primo libro dei Salmi comprende i Salmi dall'1 a 41 e c'è un tema che lega tutti questi Salmi nel primo libro. È il tema del confronto tra il giusto e l'empio. Quando la Bibbia parla di empio, vuol dire un empio è uno che è pieno. Pieno di chi? Pieno di sé. Allora è l'immagine dell'arrogante, l'immagine dell'orgoglioso, l'immagine del superbo, l'immagine del presuntuoso, davanti al quale il giusto soccombe. Questi salmi raccoglierebbero una significativa descrizione dei volti, i volti dell'iniquità e i volti della giustizia. E il centro di questo primo libro dei Salmi, da 1 a 41, sarebbe rappresentato dal Salmo 21-22, cioè le sofferenze e le speranze del giusto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Salmo poi conclude con una espressione di lode. Ma il Signore è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalle zanne dei miei carnefici. C'è il lamento, c'è la supplica, ma anche la lode di esaudimento della preghiera. E infatti il primo libro dei Salmi si conclude con la confessione di fede del credente, certo della presenza del Signore che sta presso il giusto. Un giusto che langue nel suo dolore, ma non è lasciato nella sua solitudine. Il secondo libro dei Salmi, invece, comprende i testi dei Salmi da 42 a 72. E il tema è quello dell'esilio. Il credente in esilio ha un desiderio grande: contemplare il volto di Dio, una radicale nostalgia dell'Eterno, nostalgia dell'Unico. E il centro è proprio rappresentato dal Salmo 68, che è una descrizione bellissima dell'esperienza dell'esilio, da un lato, ma anche del ritorno di Israele, a partire da un intervento liberatore del Signore. All'esilio segue il cammino del ritorno. È il libro secondo, il secondo libro della Torah, è l'Esodo. C'è una sensatezza dunque che André Chouraqui ha raccolto e che ha intuito. Il terzo libro dei Salmi contempla i Salmi da 73 a 89 e è una bellissima meditazione sul passato della storia di Israele e attesa del compimento degli ultimi tempi. In particolare il Salmo 78, che costituisce come il momento culmine. Perché? Perché si propone come una riflessione di sintesi di tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia di Israele. È un salmo bellissimo, il Salmo 78, è uno di quei salmi che viene chiamato storico sapienziale, perché recupera, potremmo dire, le tappe più significative, più decisive di quella storia del popolo caro a Yahweh, chiamato a rendere culto a Dio. E infatti, se voi notate, Genesi, Esodo, Levitico è il terzo. Perché Israele è stato condotto fuori dalla schiavitù egiziana? Perché andasse nel deserto ad offrire culto a Dio. Dice il Signore: lascia partire il mio popolo, perché mi offra un sacrificio nel deserto. E l'ostinazione di Faraone, no? Che impedisce questo e produce tutto l'insieme delle 10 piaghe fino all'11ª con la strage dei primogeniti di Egitto. Lascia partire il mio popolo perché mi offra un culto nel deserto. Qui il Salmo 78 recupera tutta questo cammino e mette in evidenza che la motivazione della libertà che Dio ha conquistato per il suo popolo è stata perché facesse Israele diventare nella sua vita un culto a Dio. Il quarto libro comprende i salmi da 90 a 106 e sono una vera e propria celebrazione della potenza del Signore. Il libro dei numeri, infatti, che è il quarto libro della Torah, il libro dei numeri, se aveste la pazienza, perché ci vuole proprio un po' di pazienza a leggere il Levitico, ma anche il libro dei numeri, mette in evidenza tutta la fatica che Israele ha fatto ad attraversare il deserto lungo i 40 anni. Eppure, quella fatica è stata caratterizzata da un elemento. Lungo la strada del deserto, Yahweh faceva sorgere dei pozzi. L'acqua nel deserto è fondamentale per attraversarlo. Faceva sorgere dei pozzi. Dunque, a Israele nel cammino al deserto non è mai mancata l'acqua, perché il Signore costellava quel cammino con tappe di pozzi, ai quali Israele e il suo bestiame potessero attingere acqua e sopravvivere e continuare il cammino. Ebbene, il quarto libro dei Salmi è tutta una descrizione della potenza del Signore emblema, paradigma, modello di questo quarto libro dei Salmi è il Salmo 103. Anima mia, benedici il Signore, non dimenticare tutti i suoi doni, né ora né mai. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così stanno distanti da me le vostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Questo ha sperimentato Israele nel deserto, come il libro dei Numeri racconta. E infine, il quinto libro dei Salmi, i Salmi da 107 a 150, l'attenzione è tutta posta sulla lode. Lode della comunità di Israele alla presenza del Signore sulla Santa Montagna, sul Sion, Santo Monte. E in questo ultimo libro dei Salmi, l'ultimo libro della Torah è il Deuteronomio, e tutto il libro del Deuteronomio è incentrato sulla parola. La parola consegnata a Israele. Il quinto libro dei Salmi mette al centro il Salmo 119, l'elogio della parola. Quel salmo lunghissimo, vi dicevo, di 176 versetti, ma un salmo cosiddetto acrostico, cioè diviso in 22 parti, come sono 22 le lettere dell'alfabeto ebraico. E la prima parte di quel Salmo 119, delle 22, tutte le frasi, gli stichi, scusate, iniziano con la lettera Aleph. La seconda parte, tutti gli stichi iniziano con la lettera Bet. E così, Gimel, Dalet, He, Lamed, Mem, Nun, eccetera. È interessantissimo. Capite che ci vuole anche una certa capacità, come dire, poetica, di poter esprimere, iniziando sempre con le medesime consonanti, tutta quella parte del Salmo. Non è improvvisata la faccenda. Bene, la divisione quindi del Salterio in questi cinque libri, ripeto, potrebbe corrispondere a quello che dice André Shurachi alla divisione espressa nella Torah. E allora in tal senso i Salmi sono parola di Dio pregata. In fondo André Shurachi voleva solo dire questo. I Salmi non sono esclusivamente una poesia. I Salmi non sono delle invenzioni. I salmi non sono solo l'espressione delle domande che stanno nel cuore degli uomini. I salmi sono parola di Dio pregata. Pregata. Dio ha consegnato la sua parola, l'ha consegnata agli umani. Gli umani l'hanno accolta. E come la riesprimono? Attraverso la preghiera dei salmi. In tutte le modalità, ovvero i generi letterari attraverso i quali i salmi si esprimono. I generi letterari. Abbiamo salmi che si chiamano inni, la cui caratteristica è esprimere in modo sovrabbondante la lode, trovare i tanti motivi per cui Dio può essere lodato. Benedetto. Ci sono salmi di ringraziamento o salmi cosiddetti di azione di grazie, che possono essere personali, cioè comprendi molto bene che il soggetto è un orante singolo, oppure anche ringraziamenti da parte di un'intera comunità. Nello schema vi ho riportato tutti i riferimenti dei salmi. Ci sono dei salmi che hanno il genere letterario tipico delle suppliche. Suppliche, cioè implorazioni, domande molto, molto insistenti. Anche qui che possono essere domande che sorgono da persone, individui, ma anche domande che salgono dalla comunità. Ci sono i cosiddetti salmi regali. Nel contesto dell'incoronazione del re, che sia Davide, che sia Salomone, chi si vede? La persona di Salomone? O la persona del re Davide? O dei re che ne succedono? No, si vede l'unto del Signore. Si vede una sorta di profezia del Messia. Il re incarna la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. È una presenza provvidente, una presenza che difende. Ci sono anche i cosiddetti salmi delle ascensioni, i salmi dei gradini. Quando i pellegrini arrivavano a Gerusalemme per la celebrazione di alcune feste molto importanti, l'ultimo tratto per arrivare alla spianata del Tempio era di 15 gradini, come 15 sono i salmi cosiddetti delle ascensioni o dei gradini, i salmi da 120 a 134. I Leviti, che stanno alla sommità del 15° gradino, accolgono i pellegrini che giungono a Gerusalemme col canto di questi salmi. Salmi delle salite. E ogni gradino che tu fai ti avvicina sempre di più all'Eterno. Dopo il 15° gradino non c'è l'abisso. Dopo il 15° gradino c'è l'incontro con Lui, il Signore unico. Ma non ci si può arrivare di fretta. Pazientemente, con gradualità, una sorta di cammino di ascensione. È un salire per stare alla presenza del Signore. Ci sono anche i salmi cosiddetti didattico-sapienziali, per esempio il Salmo 1 è uno di questi. Beato l'uomo che non sta nella compagnia degli stolti, ma che medita la legge del Signore giorno e notte. Quindi dice, non fare lo stupidotto. Non fidarti di quelli che si riempiono la bocca di tante cose ma sono solo stupidaggini. Fidati del Signore che ti insegna l'arte del vivere. E arriviamo ai salmi imprecatori, pure molto interessanti, molto importanti. Vi faccio solo un esempio, il salmo 58, così per renderci conto di che cosa contemplano questi testi. Il Salmo 58. Rendete veramente giustizia, o potenti, voi giudicate con rettitudine gli uomini. Voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze. Sono traviati gli empi fin dal seno materno, sono tutto male. Si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna, sono velenosi come il serpente, come vipera sorda che si tura le orecchie per non udire la voce dell'incantatore e del mago che incanta abilmente. Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca. Rompi, Signore, le mascelle dei leoni, e leoni sono gli oppressori. Si dissolvano come acqua che si disperde, come erba calpestata, inaridiscano. Passino come lumaca che si discioglie. Sapete che sono i lumagocci, no? Quelli marron che sono negli orti, ecco. Quando c'è umido sembrano trionfare e mangiano tutta l'insalata. Quando arriva il sole resta solo una scia argentea. Come aborto di donna che non vede il sole, prima che le vostre caldaie sentano i pruni, vivi li travolga il turbine. Il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue degli empi. Questi sono i salmi imprecatori. A noi fanno un po' ribrezzo, lo so, non ci sono nella liturgia delle ore, perché qualcuno pudico li ha tolti. Avrebbe fatto bene a lasciarli. Avremmo avuto qualcosa da meditare di più. Gli uomini diranno: c'è un premio per il giusto, c'è Dio che fa giustizia sulla terra. Insomma, dà una dimostrazione forte, perché gli empi si rendono conto che sono solo dei menzogneri. Oh, allora finalmente l'umanità dirà: oh, c'è un Dio e c'è un Dio giusto. Questo è quello che pensano gli umani. Ma come vi dicevo, proprio il fatto che questo orante, che incarni una persona, che incarni una comunità, che incarni il gruppo cosiddetto degli Anawim, i poveri, gli oppressi, poco importa. Ma questa è l'esperienza che loro fanno. Bisognerebbe andare a chiedere a quelli che sono carcerati nei luoghi di detenzione libici che cosa pensano dei loro carcerieri. O bisognerebbe andare a chiedere a quelli che abitano nelle favelas più disonorevoli, in cui la dignità non si sa nemmeno che cosa sia, che cosa pensano dei loro politici. O bisognerebbe andare a chiedere a chi subisce una radicale, perversa ingiustizia davanti al malvagio che sembra inorgoglirsi sempre di più e è sprezzante di fronte alla sua sofferenza innocente. Bisognerebbe chiedergli che cosa pensa di lui. I sentimenti non sarebbero molto diversi. Salmi imprecatori. Autentica testimonianza di intercessione davanti a Dio, perché sia Lui il giudice degli eventi e della storia. Si offrono al credente questi salmi come un invito ad affidare a Dio tutta la situazione storica, personale e collettiva. Ma ci sono anche dei salmi di fiducia. Salmi di fiducia che insistono particolarmente sulla confessione di fede che l'orante esprime davanti a Dio in situazioni di prova, di tribolazione, ma scorgendo in Lui l'unico rifugio, l'unico sostegno che non delude. Signore, sei Tu il mio rifugio nella terra dei viventi, prega il Salmo 16. Perdono tempo quelli che offrono sacrifici agli idoli, buttano via tutte le loro ricchezze senza consistenza. Sei Tu il mio rifugio. E qui sarebbe interessante elencare almeno quelli che sono un po' i temi più emergenti del libro dei Salmi. C'è il tema della misericordia, c'è il tema della parola, il tema dell'avversario, Rasha viene chiamato, il perverso, il nemico, che tante volte assume il nome di Raab, il mare, o Leviatan, il mostro marino. Quando vedevano una balena, diciamo, ecco il mostro marino che è tutto inghiotte, la simbolica del male. Queste realtà che molto spesso incarnano anche gli idoli. Il Rasha è l'idolo. Lo Sheol non è solo il luogo delle ombre, il luogo dove le anime tutte passeggiano in una forma eterea. Il luogo dello Sheol, che non è tanto l'inferno, il luogo dello Sheol può diventare un inferno quando ci si rende conto che è distante da Dio. È un luogo freddo, un luogo di umidità, lo Sheol, e che mette tristezza, desolazione, ma perché si è lontani da Dio. Non i morti lodano il Signore, ma noi, i viventi. Non sono le anime che stanno nello Sheol, attendendo il riscatto ultimo e definitivo, ma noi che siamo vivi che ti lodiamo. Allora mantienici in vita, perché se moriamo tutti, chi ti dà lode? È il linguaggio del mercante, no? Che contratta. In fondo la preghiera è anche questo, carissimi, non ci dobbiamo mica vergognare. E tante volte si stigmatizza questo come non autenticità, ma no, gli umani hanno anche questo nella loro componente, perché io contrattando verifico se la cosa ti sta a cuore o no. Se non contratti, quando in Oriente si va nei mercatini o nel souk, bisogna contrattare. Se tu vuoi far contento il mercante, contratta. Poi magari quella cosa te la dà al minor prezzo possibile, ma tu devi contrattare, perché quello ha la percezione che tu ti stai interessando, che le cose che ha sono belle e le apprezzi così. E non desisti fino a che non hai contrattato fino all'ultimo. Ma se tu gli dici: quanto vuoi? 50 euro? No, è troppo, arrivederci. Lo lasci in una delusione terribile. Magari te la vende a un euro, ma sei stato lì 20 minuti a contrattare. E lui è soddisfatto, dice: ha apprezzato la mia merce. Guardate che paradossalmente è così anche nel contesto della preghiera. Troverà il figlio dell'uomo quando verrà la fede sulla terra? Troverà questa insistenza nel contrattare? Questa insistenza nel chiedere? La troverà? I salmi sono... vado verso la fine. I salmi nella vita di Gesù di Nazaret veramente sono stati una testimonianza preziosissima. Nell'esperienza di Gesù, i salmi sono veramente il testo che, e lo possiamo dire a buon diritto, Gesù ha frequentato maggiormente. Fin dal 12° anno di età, quando, secondo la tradizione ebraica, viene presentato al Tempio per il rito di Bar Mitzvah, per diventare figlio del comandamento, cioè per poter proclamare la scrittura e leggerla e commentarla anche pubblicamente, Gesù entra nel contesto della Pasqua. E Gesù è salito su quei gradini, i 15 gradini, e lui stesso ha sentito rivolti a sé quei salmi bellissimi del pellegrinaggio, i salmi delle salite. E lui stesso ha riletto attraverso quei testi il cammino medesimo della sua vita. Quando Gesù saliva, Giovanni ci dice che almeno Gesù è andato a Gerusalemme 3 volte a celebrare la Pasqua. I sinottici no, ma Giovanni ce lo dice: 3 volte Gesù sale. E nel contesto della celebrazione di quella Pasqua ha sicuramente pregato i salmi cosiddetti dell'Allel, i salmi alleluiatici, che erano i salmi tipici del banchetto pasquale. E non ultimo, nel contesto dell'ultima cena, quando Marco dice "Imno dicto", cantato l'inno, si trasferì con i suoi discepoli presso un luogo chiamato Getsemani. Imno dicto, cantato l'inno. Quale inno? È l'inno pasquale, è il Salmo 136. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, è eterna la sua misericordia. Ci ha dato una terra buona, eterna è la sua misericordia. ci ha tratti fuori dall'Egitto, eterna è la sua misericordia. Ha ucciso Og, re di Basan, eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari, eterna è la sua misericordia. È uno di quei salmi che sono senza conclusione. Perché? Perché ciascuno ci mette la sua. Anche tu hai dei motivi per cui puoi dire eterna è la sua misericordia. Veramente è un salmo inconcluso, ma apposta. C'è spazio anche per te. Anche per te, orante di oggi, del XXI secolo, aggiungi un motivo. Nel momento più drammatico sulla croce, il riferimento ai salmi nella vita di Gesù rimane puntuale. E sapete che nei momenti più drammatici della vita non si vanno a ricercare chissà quali formule filosofiche. Nei momenti più drammatici della vita ci vengono spontanee le preghiere che avevamo più care. Quelle che avevamo più care. Dall'Ave Maria detta dalle labbra di un morente che sembrava incosciente fino al giorno prima, al Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è sulla croce, crocifisso, prossimo alla morte. Si mette a pregare un salmo? Se lo fa è perché gli era familiare. Che l'abbia recitato tutto, perché è un salmo molto lungo, che l'abbia recitato un pezzo, che abbia detto solo quel versetto, poco importa, ma è il contesto, è il contesto. O come ci dice Luca, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, già mi hai salvato, Dio fedele, è il Salmo 31. È quel salmo che caratterizza la conclusione della preghiera di compieta, la preghiera ultima della giornata del credente. Al grido di Gesù il Padre risponderà risuscitandolo dai morti il terzo giorno. L'esempio ancora più evidente che può aiutarci a cogliere questo aspetto è proprio quanto il Salmo 31, ripreso da Gesù, le ultimissime sue parole prima della morte, Luca 23:46, Abba, Abba, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Abba, Padre. Quell'Abba che ha caratterizzato la preghiera del Getsemani, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Dopo che Luca ha detto che Gesù provava paura e angoscia, sono espressioni dei salmi, eh? La mia anima è angosciata fino alla morte, è il Salmo 42. Ora, nei momenti più drammatici sono i salmi che suggeriscono il contenuto della preghiera di Gesù. Gesù ha pregato i salmi formalmente, sì, ma ancor di più Gesù li ha fatti la sua preghiera. La sua preghiera davanti al Padre, nell'intento di essergli fedele fino in fondo. E così anche la Chiesa impara a pregare i salmi. Così la Chiesa, stando alla scuola di Gesù, impara ad apprezzare tutta la ricchezza del Salterio e lo fa diventare la sua preghiera. Vi dicevo che il testo degli Atti degli Apostoli, che è la testimonianza più eloquente del cammino di una Chiesa dopo il mistero della morte e della resurrezione del Signore, è il testo dei Salmi, il testo più evocato. Fino al libro dell'Apocalisse, Apocalisse 15:4, che rilegge il Salmo 86. Tutte le genti che tu hai creato verranno e adoreranno al tuo cospetto, Signore, e glorificheranno il tuo nome santo. Anche nell'Apocalisse, l'ultimo testo della Scrittura, i salmi sono quelli che caratterizzano gli interventi dell'assemblea, che più volte, no, canta degli inni nel libro dell'Apocalisse. Ebbene, tutti questi inni, è interessantissimo, hanno delle allusioni, richiami, paralleli, anche letterari, espliciti, con il testo del Salterio. Per concludere, i detti dei padri del deserto consegnano una testimonianza che ci può aiutare a comprendere la preziosità e la ricchezza della preghiera col Salterio. Un giorno un giovane monaco interrogò un anziano e gli disse: «Abba», che vuol dire padre, «dimmi qual è l'opera più difficile del monaco». L'altro rispose: «Dimmi tu quale pensi che sia». L'anziano dice al giovane che l'ha interrogato: «Secondo te qual è l'opera più difficile di un monaco?» Il giovane monaco disse: «Forse è la vita comune». Ma l'anziano rispose: «No, no, figliolo, prima o poi gli uomini, per cattivi che siano, a forza di stare insieme, si vogliono bene». L'altro rispose: «Ma allora qual è? La castità, forse?» L'anziano rispose: «No, figliolo, tu senti la castità come un problema grosso perché hai 20 anni, ma aspetta ancora qualche anno e tutto declinerà, tutto si acquieterà». «Ma allora», riprese il giovane, «che cos'è, padre, l'opera più difficile del monaco? Forse la teologia, studiare Dio, parlare di Dio?» L'abba gli disse: «No, figliolo, guardati intorno. Quanti ecclesiastici parlano di Dio dalla mattina alla sera? Sei mai stato nelle chiese? Tutti discutono su Dio». «No, no», continuò l'anziano, «è tanto facile parlare su Dio. Molta gente di chiesa, se non avesse quello da fare, non saprebbe come passare la giornata». E sono acuti i padri del deserto, taglienti. «A questo punto, dimmelo tu, Abba, qual è l'opera più difficile del monaco?» L'anziano rispose: «È pregare. Pregare dando del tu a Dio». Se voi notate, i salmi danno del tu a Dio. Non gli danno né del lei né del voi. Danno del tu. «Tu, Signore, sei il mio rifugio. Tu, Signore, soccorrimi. Tu, guidami». E aggiunse: «Ricordati che un uomo, 3 giorni dopo morto, di fronte alla presenza di Dio, prova ancora difficoltà a guardarlo in faccia e a dirgli padre e a dargli del tu. Questa è l'opera più difficile». La preghiera è veramente un'arte difficile, è un'arte difficile, e il Salterio può diventare una guida straordinariamente illuminante, una guida che ci orienta in questo universo della preghiera così, così umano e divino, ma anche così, così difficile, così complesso. Questo racconto mostra in modo illuminante quanto la preghiera sia in realtà un cammino inesauribile e che richiede costantemente un atteggiamento da discepoli. Non siamo mai uomini o donne esperti di preghiera. Siamo sempre nella condizione di chi impara. Come l'anonimo discepolo del capitolo undicesimo di Luca, quando chiede a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ecco, noi siamo in questa condizione, concludo, come la condizione che descrive il capitolo 50 del libro di Isaia, il terzo canto del servo sofferente. Ogni mattina il Signore mi fa aperto, mi fa attento l'orecchio, perché io ascolti come un discepolo. Ogni mattina egli dischiude il mio orecchio e io non mi tiro indietro. Questo dischiudere l'orecchio, il Salmo diceva, aprire la bocca perché sia lui a riempirla delle sue parole, e diventa quella pure arte, altrettanto nobile, ma altrettanto difficile, l'arte di chi impara a pregare. E secondo il racconto del detto del padre del deserto, impara a dare del tu a Dio. Ecco, grazie a voi della vostra attenzione. Ecco. Grazie. Vi ho messo anche una piccola scheda bibliografica, che nel caso qualcuno non sapesse come occupare il tempo, invece che passeggiare per le colonne delle chiese, magari si prende un buon libro. Bene.
Ma ringraziamo per questa ricchissima catechesi che ha dato molti stimoli che metteremo a disposizione degli altri. Non so se c'è pure...